Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Il pianista, un'ora, 88 tasti e un protagonista alla tastiera per scoprire la musica dal vivo attraverso il più amato degli strumenti.
Benvenuti da Luca Ciammarughi al pianista. Quest'oggi una puntata particolarmente dolorosa. È una notizia che i nostri ascoltatori e tutti gli appassionati conosceranno già, purtroppo quella della morte di Maurizio Pollini. Una notizia che non avremmo mai voluto avere, ma che purtroppo è arrivata il 23 marzo. Maurizio Pollini era nato il 5 gennaio del 1942 a Milano da genitori di Rovereto. Il padre era il famoso architetto razionalista Gino Pollini e la madre la musicista Renata Melotti, sorella del famoso scultore Fausto Melotti. Quindi un contesto artistico e culturale che sicuramente fu determinante per la formazione non solo artistica ma anche intellettuale e culturale nel senso più ampio del termine di Pollini. Una cultura che si unì a un incredibile talento per il pianoforte. Basta osservare anche solo la mano di Pollini, una delle mani più perfette dal punto di vista pianistico che siano mai esistite. Ma una mano che da sola naturalmente non avrebbe potuto fare interamente la statura artistica di questo colosso, di questo gigante del pianismo del XX secolo e di questo primo scorcio di XXI. Questa mattina al Teatro alla Scala c'è stata la Camera Ardente, ero presente in un clima di raccolta emozione. Una camera ardente piena di compostezza e di profonda intensità. Il quartetto d'archi della Scala ci ha commosso con la cavatina dall'opera 130 di Beethoven, un autore determinante per il percorso di Pollini, e con Langsamer Satz di Webern. E proprio con Webern oggi chiuderemo gli ascolti con le variazioni opera 27. La seconda scuola di Vienna naturalmente è imprescindibile per quanto riguarda la discografia polliniana. E dicevo, stamattina davanti alla semplice bara con meravigliose rose bianche, la moglie Marilisa, incontrata quando i due erano ancora adolescenti, una vita insieme, e poi il figlio Daniele, erano ovviamente in prima fila con il sovrintendente della Scala Dominique Meyer, il direttore musicale Riccardo Chailly e il sindaco Giuseppe Sala. Intorno gli amici di sempre del grande maestro, da Salvatore Accardo ad Angelo Fabbrini, che abbiamo visto veramente distrutto, e poi Salvatore Sciarrino e tanti altri, e poi l'arrivo di appassionati e musicisti che si sono stretti intorno alla bara per l'ultimo saluto. In fondo, lontano, con le porte della sala principale del teatro aperte, si vedeva un pianoforte gran coda aperto. in quella sala in cui abbiamo tante volte applaudito Maurizio Pollini. Ci vorrebbero 10 o forse 100 trasmissioni per delineare un profilo completo di Maurizio Pollini. Completo come era l'artista, artista intellettuale, uomo di cultura, e in questi giorni anche nei social network, non solo nei giornali, tanto si è letto, tanti commenti, devo dire anche molto profondi e molto sentiti da parte di critici musicali, per esempio Angelo Foletto o Dino Villatico, ma da parte anche di musicisti. Per esempio mi ha colpito una bella testimonianza del pianista francese François-Frédéric Guy, che ha scritto un lunghissimo post intitolato On voulait tous être Pollini, tutti volevamo essere Pollini. È stato una sorta di figura di riferimento per una generazione di pianisti, una figura che ha imposto la propria forza, la propria energia, il proprio fuoco incandescente in un tal modo da provocare qualche volta persino una nevrosi nei pianisti più giovani o coetanei, che però nello stesso tempo avevano una spinta motivazionale grazie proprio alla forza travolgente di Pollini e alla sua forza non solo fisica e pianistica ma anche intellettuale. O anche sono rimasto estremamente colpito da un commento di Alexander Lonkwitz, grande pianista che in Italia ormai è di casa da tanti anni, che sottolineava come Pollini, nonostante quell'impostazione piuttosto monolitica tipica dello strutturalismo di quegli anni in cui il pianismo era spesso granitico, magari anche meno sfaccettato da un punto di vista coloristico di quanto lo sia oggi, ecco, nonostante questa impostazione Pollini fosse capace, soprattutto in certe serate, di momenti di tenerezza indimenticabile. Un artista che sicuramente non è facile etichettare, un artista che, come per esempio Arturo Benedetti Michelangeli, è stato adorato, a volte anche criticato, secondo me senza motivo, ma è anche giusto che un artista susciti, come dire, un dibattito, solo i grandissimi, perché muovono il pensiero. Oggi non sono molti gli ascolti che potremo fare dalla ricchissima discografia polliniana, per lo più per Deutsche Grammophon, ma ci sono anche delle incisioni EMI, quelle dopo il concorso Chopin di Varsavia fra il 60 e il 68. E ricordiamo però, prima di immergerci negli ascolti, sinteticamente anche quale fu il percorso di formazione di Pollini, che iniziò lo studio del pianoforte con Carlo Lonati e proseguì poi con il mitico Carlo Vidusso fra i 13 e i 18 anni, una formazione fondamentale che gli permise prima di vincere il secondo premio al concorso di Ginevra. Prima arrivò Marta Argerich, poi di ottenere il primo premio nel 59 al concorso Pozzoli di Seregno, e infine la grande fondamentale affermazione con la vittoria del concorso Chopin di Varsavia nel 1960. Arthur Rubinstein, membro della giuria. E poi però anche la scelta di prendersi del tempo dopo questa vittoria folgorante. Anche se Pollini aveva già esordito come solista, perfino alla Scala, non sfruttò ai fini della carriera immediata la notorietà e gli ingaggi che seguirono al concorso. Tornò invece a studiare e si diplomò in composizione con Bruno Bettinelli, approfondì la letteratura musicale, era tra l'altro un appassionato d'opera come Dino Ciani e Sviatoslav Richter, fra gli altri, e come dire, fece una formazione più lunga di quella che oggi potrebbe avere un giovane vincitore di concorso che si immerge immediatamente nel tourbillon della vita concertistica. Oggi iniziamo i nostri ascolti ovviamente con Chopin dal mitico vinile, che uscì però alcuni anni dopo, negli anni 70, all'inizio degli anni 70, quando Pollini aveva avuto modo di meditare profondamente sugli studi opera 10 di Chopin, oltre che su un repertorio vastissimo. E da quella incisione del 72 ascoltiamo lo studio cosiddetto rivoluzionario, una parola che perfettamente si attaglia per Pollini, per l'artista, ma anche per l'uomo. Quest'opera 10 numero 12, in cui sentiamo questa perfezione granitica della mano sinistra con tutti i sedicesimi sgranati, ma al contempo la direzione della frase, questa linea anche melodica degli accordi della mano destra, un legato percepito come pensiero, e quella famosa urgenza espressiva che Pollini esprime in tutto il repertorio. In fondo è un vinile questo leggendario, con quella bellissima foto un po' sovraesposta in cui il viso quasi non appare, immerso nella luminosità, la stessa luminosità che sentiamo dalle dita di Pollini, ma anche ovviamente il tormento e l'incandescenza in questi studi di Chopin. Ascoltiamo l'opera 10 numero 12 con Maurizio Pollini naturalmente al pianoforte. Era Maurizio Pollini al pianoforte nello studio opera 10 numero 12 di Frédéric Chopin, dal famoso vinile Deutsche Grammophon, poi naturalmente ristampato in CD. Uno Chopin che va ben oltre il bel suono, che va oltre i chiari di luna, i manierismi, l'idea di poeta evanescente. Ovviamente c'è anche questo in Pollini, capace anche di grandi delicatezze. Pensiamo alla romanza del concerto numero 1, opera 11, inciso con Paul Kletsky, al preludio cosiddetto La goccia d'acqua, o molti altri preludi, o anche gli studi più intimisti. Ma sicuramente, come nell'ultimo dei preludi opera 28, in questo studio opera 10 numero 12 si sente veramente il carattere tempestoso e anche la parte più rivoluzionaria di Chopin, che poi verrà fuori nella straordinaria incisione delle polacche che è una delle incisioni più incredibili della storia del pianoforte e della discografia polliniana. Proseguiamo ancora sotto il segno dell'incandescenza, è un vero e proprio magma incandescente quello della sonata numero 1 di Robert Schumann, altro compositore amatissimo e altro compositore attraverso il quale Pollini esprime al contempo la propria profonda conoscenza del testo e del contesto, ma anche un pianismo che vive di un esprit du temps, un tempo appunto quello degli anni 60, 70, 80, in cui forse la carica rivoluzionaria e l'idea utopica di un futuro diverso dal presente era più forte che oggi. Oggi non mi soffermerò tanto sul Pollini politico, su cui ci sarebbe da fare un ampio discorso, anche legato naturalmente alla sua profonda amicizia con Claudio Abbado, con Luigi Nono, ma sicuramente in questo Schumann noi capiamo quanto Pollini legga i romantici mai in una chiave, come dire, paesaggistica o estremamente intimista al punto da diventare edonista, ma al contrario, ancora una volta, come un movimento rivoluzionario, il romanticismo anche come movimento che si oppone a una società precipitata nel conservatorismo e nell'oppressione. Parliamo appunto della società della Mitteleuropa dell'Ottocento, quella di Schubert, del regime di Metternich, ma anche quella di Schumann, uomini che dovettero anche lottare contro pregiudizi e limiti del proprio tempo. In questo primo movimento della sonata numero 1 di Schumann io sento tutto ciò a partire dall'introduzione un poco adagio, soltanto un poco adagio, non troppo adagio. Infatti Pollini dà una linea di grande direzione fin dall'inizio che poi si acuisce nell'allegro vivace, nel fandango che è una vera e propria cavalcata, una cavalcata notturna, una cavalcata in cui sentiamo il mondo di Hoffmann, ma sentiamo anche i drammi della contemporaneità di Pollini e del Novecento. Ascoltiamo allora questo primo movimento della sonata numero 1, opera 11 di Robert Schumann in fa diesis minore, Maurizio Pollini da un disco Deutsche Grammophon. Thank you. Eccoci di nuovo al pianista. Prima del breve stacco abbiamo ascoltato la memorabile interpretazione di Maurizio Pollini della sonata numero 1, opera 11 di Robert Schumann. Era il primo movimento, un poco adagio, allegro, vivace. Sicuramente Schumann è stato fra i compositori che Pollini ha letto in maniera più nuova e audace, come in fondo tutto il romanticismo. Penso naturalmente anche a Chopin, che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione, a Schubert, che ascolteremo fra poco, al Brahms, dei due concerti per pianoforte e orchestra. Un pianista, Maurizio Pollini, che ha incarnato nella seconda metà del Novecento il versante italiano della Mitteleuropa colta, interprete di Bach con il primo libro dal clavicembalo ben temperato. Ricordiamo il suo live folgorante alla Scala, tutto a memoria peraltro: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, solo i grandi autori, perché Pollini suonava, come dichiarò più volte, soltanto ciò che sentiva con grande forza. Non era un pianista da dedicarsi ai canoni minori, come per esempio Aldo Ciccolini o altri pianisti, ma nel cosiddetto canone maggiore sapeva far la differenza. Al di là di questo, però, in Pollini ciò che colpisce, e da questo punto di vista non esistono molti altri casi nel Novecento, era il musicista che coniugava livelli alti, direi stellari, addirittura l'intelletto e la corporeità, come un esploratore che ha bisogno di un picchetto per trovare i minerali preziosi nascosti in una spelonca. Pollini metteva da parte anche quello chic, diciamo ottocentesco, che ancora potevamo cogliere in un pianista come Benedetti Michelangeli, per scuotere un pubblico che era allora a rischio forse anche di assuefazione. In Pollini certo c'era a volte anche la dolcezza, c'era l'anima, ma c'era forse soprattutto l'animus, qualcosa che scuoteva, qualcosa di dionisiaco. Lo sentiamo ad esempio anche nel suo Mozart. Penso all'incisione in cui lo stesso Pollini dirige i Wiener Philharmonic dei concerti K414, 449 e 466, che è una registrazione illuminante, poiché Pollini, dirigendo l'orchestra, esprime a tutto tondo le proprie idee musicali. A una prima impressione si potrebbe trarre quasi la conclusione che il Mozart di Pollini sia troppo beethoveniano, troppo veemente nelle sonorità. In realtà Pollini fa emergere proprio quegli aspetti drammatici di Mozart che gli interpreti di quegli anni spesso trascuravano. Penso appunto al K466, ma anche ad altre incisioni non ufficiali, per esempio la sonata K457 in do minore. E mi viene in mente un libro che ho spesso citato in trasmissioni, il Mozart di Maynard Solomon, dove nel capitolo Inquietanti simmetrie si parla proprio di questo lato inquietante dionisiaco di Mozart, che in Pollini viene molto fuori. Dicevo, con Pollini animus e anima, componente virile in senso simbolico, maschile, femminile, entrano in dialogo e quasi in lotta. Da un lato vi è il dominio, il carattere scultoreo di una scuola pianistica fondata sulla brillantezza adamantina, un tipo di approccio che oggi forse può sembrare persino troppo monolitico, ma dietro a questa solidità si percepisce un'inquietudine, evidente in un suono che non sempre cerca la bellezza, anzi che a volte non la cerca proprio, ma cerca il significato, un suono sofferto, un suono ricercato a volte addirittura con la voce. Lo sentiamo cantare Pollini nel naso, in quasi come mugugnando, e cosa che avviene anche con altri grandi pianisti, da Christian Zimmermann a Radu Lupu a Glenn Gould, ed è quasi l'eterno dramma del pianista, la la necessità interiore di trascendere lo strumento e di cercare la tensione del canto al di là della percussione dello strumento. Tutto ciò lo sentiamo anche nel prossimo ascolto, il meraviglioso, sublime e dolentissimo andantino dalla sonata D959 di Schubert, in questa forma abbiaccia tutto Pollini, l'incipit in cui Pollini cerca un suono veramente profondamente schubertiano nel canto e anche in una sonorità quasi ovattata, diversa da quella beethoveniana, un canto non spiegato e nemmeno chopiniano, ma quasi lievemente opaco e intimamente doloroso, e poi la parte centrale allucinata, disperata, fino all'urlo, fino alla violenza espressionista ante litteram. Pare quasi di vedere un quadro di Kokoschka o di Schiele, sicuramente un punto altissimo della discografia schubertiana di Pollini, che comprende le ultime tre grandi sonate, la sonata in la minore, la Wanderer, i sublimi Klavierstücke, l'ultimo Schubert, soprattutto quello su cui Pollini si è focalizzato. Penso anche al breve ma pregnante allegretto in do minore. Ascoltiamo allora questa sonata di 959 nel secondo movimento andantino, Franz Schubert, interpretato da Maurizio Pollini.
Thank you.
Era l'andantino dalla sonata D959 di Franz Schubert, Maurizio Pollini al pianoforte, lo ricordiamo oggi, in questo martedì 26 marzo, il grande pianista milanese, spentosi il 23 marzo scorso, è stato salutato oggi nella camera ardente nel foyer del Teatro alla Scala. È un momento di grande commozione e non è facile oggi per tutti noi che l'abbiamo amato parlare di Maurizio Pollini, anche se ascoltarlo è importante e lo faremo ancora a lungo, e tanto ancora ci sarà da ascoltare e riascoltare di Pollini. Forse anche senza, diciamo, quei dibattiti della contemporaneità che forse non sempre fanno percepire totalmente la forza dell'artista. Intendo dibattiti extramusicali, diciamo imperniati anche su tematiche politiche. Certo, Pollini è stato anche protagonista di anni in cui ci fu un certo predominio, qualcuno parla addirittura di totalitarismo, di un certo tipo di avanguardia targata PC, ma il fatto cruciale è che questi musicisti ci credevano e c'era, come dire, la forza di una cultura che non aveva bisogno di imporsi con l'idea di mainstream, un'idea di marketing selvaggio, ma lo faceva appunto con le armi della cultura, che forse sempre armi erano, ma erano armi sicuramente meno triviali di quelle che purtroppo il marketing spesso usa oggi. Un discorso certamente complesso che oggi certamente non possiamo esaurire, e ci immergiamo di nuovo invece ancora negli ascolti polliniani. Non può mancare Beethoven, che tante volte gli abbiamo ascoltato alla Scala e in tante altre sale. Ricordo per esempio un'appassionata folgorante pochissimi anni fa, nonostante i problemi di salute di Pollini e anche, diciamolo pure, il decadimento della sua tecnica dal punto di vista meramente meccanico, c'era ancora quell'incandescenza e c'erano ancora più che i barlumi, secondo me, della sua arte. Non sono certo fra quelli che negli ultimi anni sono stati a contare le note sbagliate di Pollini. Un artista ha il diritto di continuare a suonare finché lo desidera, soprattutto se è un artista della statura come quella di Pollini. A proposito di Beethoven, oggi voglio proporre il finale dalla sonata opera 110, un finale che poi è un grande flusso con le due fughe, il Klagengesang, questo lamento che ritorna due volte, e l'interpretazione di Pollini è quella di un pathos non sfacciato, c'è una sorta di sobrietà e di pudore nel dolore di questo canto. È un Beethoven, quello di Pollini, cosciente di Bach e della Wiener Klassik, non romanticizzato all'eccesso, ma è un Beethoven in cui la fuga, come sentiremo, granitica, ricorda sicuramente le sonorità anche aggressive, a volte della grosse fughe per quartetto d'archi, un suono volutamente petroso, radicale, non arrotondato a tutti i costi, e una coda in cui la rapidità diventa ipertumultuosa, veramente senza compromessi e radicali, così come era stato invece pudico, intimissimo il canto del Klagengesang. Ascoltiamo questo finale dall'opera 110, un disco Deutsche Grammophon di Maurizio Pollini, musica di Beethoven.
Thank you.
Un Pollini interprete visionario, quello che abbiamo appena ascoltato nell'opera 110 di Ludwig van Beethoven, un disco Deutsche Grammophon in cui, come sempre, Maurizio Pollini, nonostante si trattasse di incisioni studio, quindi perfezionistiche, non rinunciava mai a esprimere un'idea radicale. C'era ovviamente iperperfezionismo nei dischi di Pollini ed è giusto anche riascoltarlo nei live, che a volte sono anche più umani, magari con qualche piccola imperfezione, però anche nei dischi c'era veramente la radicalità e la visionarietà dell'idea, come abbiamo sentito dalle scelte di questa sonata opera 110 con questa fuga così tumultuosa, petrosa, radicale, e quei Klagengesang così intimi, intimissimi, che ci ricordano anche l'introspezione e la riservatezza di questo grande artista, Maurizio Pollini, appunto. E nel ricordo di oggi andiamo verso il Novecento, ci sarebbero mille cose qui da ascoltare, come d'altronde nell'Ottocento e anche in Mozart, che oggi non abbiamo potuto ascoltare per ragioni di tempo. E io vorrei proporvi innanzitutto due autori dell'Est, perché Pollini non è stato soltanto un aedo della seconda scuola di Vienna, ma ha affrontato anche Prokofiev, Bartok, Stravinsky. E in ricordo di un bellissimo concerto che ascoltai nel 2009 con Pierre Boulez sul podio, ed era il secondo concerto di Bartok, voglio proporvi ora proprio l'incisione che Pollini ha fatto di questo concerto. Qui sul podio però della Chicago Symphony Orchestra c'è Claudio Abbado. Il legame profondissimo fra Abbado e Pollini non ha bisogno nemmeno di essere rievocato, è nell'immaginario collettivo, e qui li ascoltiamo appunto nel terzo movimento allegro molto, dal concerto numero 2 SZ95 di Bartok, in cui sentirete le ottave fulminanti di Pollini, ma soprattutto il suo essere sempre dentro la musica, un virtuosismo mai meccanico, come quello tra l'altro direttoriale di Claudio Abbado.
Thank you.
Era il terzo movimento dal concerto numero 2 di Béla Bartók, Maurizio Pollini al pianoforte, Claudio Abbado sul podio con la Chicago Symphony Orchestra, un'incisione che posso definire iconica con questo aggettivo inflazionato, ma che a volte deve essere forse usato, incisione memorabile di riferimento, come quella di Petrushka, da cui fra poco ascolteremo la Danse Russe, musica ovviamente di Stravinsky, un disco epico in cui Pollini affrontava, oltre a Petrushka, la settima di Prokofiev con quel precipitato finale veramente senza rete, poi il Webern dell'opera 27, il Boulez della utopistica e quasi impossibile da suonare sonata numero 2, di cui Pollini diede una lettura folgorante. Un pianista capace anche però di leggerezza giocosa, con il suo polso scioltissimo, lo sentiamo nella Danse Russe di Petrushka, un suono molto diverso da quello bartocchiano che abbiamo appena ascoltato. E a proposito di Boulez, ricordo 2 anni fa a casa di Pollini, dove andai per parlare un po' con lui, i ricordi dell'amicizia con Boulez, e mi ricordo che Maurizio Pollini mi disse che Boulez gli aveva svelato qualcosa di Mahler che prima non aveva capito, una profonda amicizia, una profonda comprensione fra artisti come quella con Claudio Abbado. Dico questo su Boulez perché a volte si danno giudizi superficiali anche su colui, è stato sicuramente anche un grande uomo di potere, ma indubbiamente un direttore d'orchestra, forse ancora prima che compositore, con una lucidità e visionarietà di sguardo veramente incredibili. Oggi ci salutiamo quindi con lo Stravinsky di Petrushka e il Webern delle variazioni opera 27. In queste ultime sentiremo un lavoro incredibile sul timbro, ma anche sulla continuità di fraseggio nella Klangfarben melodie weberniana. Naturalmente molte altre cose ci sarebbero da ascoltare, Schoenberg, Berg e poi Debussy naturalmente, ma lo faremo ovviamente in futuro. Per ora non ci resta che un immenso grazie a Maurizio Pollini e un saluto a questo grande artista sulle note di Webern.
Il pianista, un'ora, 88 tasti e un protagonista alla tastiera per scoprire la musica dal vivo attraverso il più amato degli strumenti.
Podclass, i podcast di Class Editori.